Radio Emilia Romagna.
Protagonisti:
Guglielmo Marconi, il pioniere del wireless, l'inventore e imprenditore che partì dalle colline bolognesi per viaggiare senza fili alla volta del mondo. Prima puntata. La storia che vi raccontiamo oggi, cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, è la vicenda dell'uomo a cui, al di là di ogni contesa sui primati, si deve buona parte dell'invenzione che ha portato all'esistenza stessa della radio e della comunicazione senza fili. Nell'anno in cui si celebra l'80° anniversario della sua morte, ripercorriamo quindi, insieme, la vita di Guglielmo Marconi. Lo facciamo grazie al testo di Barbara Valotti, direttrice del Museo Marconi, e grazie alla voce di Giorgio Comaschi e alla regia di Enza Negroni, autori del film Il pioniere del wireless, prodotto da Pop Cult. Ve ne proponiamo l'ascolto integrale diviso in tre puntate. Buona trasmissione.
Metà dell'Ottocento. Domenico Marconi, il nonno, è un signorotto di montagna, Appennino tosco-emiliano, Capugnano è il paese. Il suo mulino dista in linea d'aria 100 metri da quello della famiglia Guccini, quel noto cantautore. Un giorno, con i suoi tre figli, scende a valle ed acquista una casa in centro a Bologna, in via delle Asse, oggi via 4 novembre, e un terreno con villone annesso, Villa Griffone, a 13 chilometri dalla città, località Pontecchio, comune di Sasso. Uno dei suoi tre figli, Giuseppe, intanto fa il belladone nella Bologna signorotta dell'epoca e sposa la contessa Giulia De Renoli, che gli dà un figlio. Subito dopo muore, poco dopo muore anche il vecchio Domenico, e così Giuseppe, vedovo, si trasferisce fra le colline di Pontecchio ad amministrare i poderi paterni. Un giorno in cui Giuseppe era andato a trovare gli suoceri, i Renoli, in città, conosce una fanciulla irlandese non ancora maggiorenne. Si chiama Annie Jameson Davis. È la figlia del proprietario della nota distilleria Jameson Whisky. Molto elegante, con i suoi capellini, è venuta a Bologna per studiare il bel canto. Fra un gorgheggio e l'altro, Annie si innamora di questo signorotto dai modi affascinanti, ma di 17 anni più vecchio di lei. È il classico colpo di fulmine. Tra l'altro, nella vita di Marconi i colpi di fulmine saranno una costante di lì in avanti, nel vero senso della parola. Annie abbandona le velleità canterine, ritorna in patria per chiedere alla famiglia di sposare quest'uomo. Figuriamoci i Jameson, mezzi irlandesi, mezzi scozzesi. Ma cosa fai? Vuoi andare a sposare un uomo più vecchio di te di 17 anni, per giunta vedovo e per giunta straniero? Non se ne parla nemmeno, ma quella signorina è un tipo un po' speciale. Aspetta di diventare maggiorenne, 1864, quatta quatta scappa di casa, attraversa la Manica, Giuseppe parte da Pontecchio, attraversa l'Europa, si trova una Boulogne-sur-Mer in Francia, si sposano, si trasferiscono a Pontecchio e chi si è visto, si è visto. Quelli là del whisky rimangono di stucco. La coppia è felice, durante i mesi invernali frequenta la casa di città in via delle Asse, oggi via 4 novembre, nasce Alfonso, il matrimonio va a gonfie vele e 9 anni dopo, il 25 aprile 1874, alle ore 9:45 del mattino, lo dico per chi vuol fare l'oroscopo, nasce Guglielmo. Ma che Bologna vivevano i Marconi in quell'epoca? Era una Bologna di fine secolo, una Bologna in cui c'erano ancora le mura, in cui c'erano ancora le torri, molte torri. Ogni torre denotava con la sua altezza l'importanza di una famiglia. Era una Bologna con la sua università, la più antica del mondo. Era una Bologna in cui era appena arrivato Buffalo Bill in tournée con il suo circo. Era una Bologna in cui nevicava molto, faceva freddo, molto più di adesso. Ma era una Bologna che amava già la vita notturna, il bel mangiare e l'andare a teatro. E andava a vedere una compagnia che si chiamava la Compagnia di Alfredo Testoni, molto amata dai bolognesi. Questo era il contesto in cui vivevano e si muovevano i Marconi in quell'epoca. Guglielmo è un bambino strano. Gente curiosa, i Marconi. Giuseppe, il babbo che aveva avuto Guglielmo a 51 anni, si faceva gli affari suoi. Era un grande uomo di affari, un grande latifondista, aveva chiesto la cittadinanza inglese perché con l'Inghilterra in quel periodo si facevano molti affari, peraltro gli era stata negata. E aveva avuto a che fare perfino con la costruzione del canale di Suez. Questo per dire lo spessore della famiglia Marconi. Guglielmo, dicevamo, è un bambino strano. Pallido, gli occhioni grandi, sempre sbarrati, le mani lunghe, affusolate. Anche un po' di febbriciattola spesso, c'è il sospetto che abbia un inizio di tubercolosi. Annie Jameson, la mamma, quella del whisky, quella dei capellini, è un tipo un po' speciale, perché bisogna cercare di capire. Oltre a insegnare a Guglielmo a suonare il pianoforte e a parlare in inglese, gli fa prendere ripetizioni a casa solo nelle materie che piacciono a lui. Quindi arrivano il maestro Bollini, il maestro Zanetti, scienze, matematica, musica, perché le altre materie, come dicono a Bologna, ma forse lei non lo diceva perché era irlandese, le altre da farne. Ogni tanto lo venivano a trovare da Londra le cugine Prescott. Daisy era la sua preferita. Guglielmo però si incantava a guardare le cose. Prendeva la cugina, andava a pescare, poi buttava dei sassetti nell'acqua e diceva: Daisy, le vedi quelle ondine che si allargano e finiscono contro quel muretto? Se non ci fosse quel muretto, chissà dove andrebbero. Lei lo guardava come se fosse un matto. Un giorno la mamma lo sorprese immobile mentre fissava il volo di una farfalla cavolaia. Ma cosa stai facendo, Guglielmo? Lui: no, nothing, mamma, nothing, nothing. Parlava mezzo italiano e mezzo inglese. No, dimmi, vedi, mamma, perché la farfalla non fa nessun rumore e invece il calabrone fa tutto quel rumore? Forse è perché le ali della farfalla sbattono più piano di quelle del calabrone. O forse è una questione di peso, il corpo del calabrone è più pesante di quello della farfalla. E gli veniva la febbre, 39, 40, si chiudeva in casa, erano tutti molto preoccupati. Guglielmo suona il pianoforte. Intanto nella biblioteca di Villa Grifone trova dei libri di fisica, comincia a studiarli, a guardarli perché gli interessano. Ogni tanto la mamma lo portava in giro, Livorno, Firenze, Inghilterra. Una volta erano sul canale della Manica, lui avrà avuto 11 anni, si attacca al vestito della mamma e dice: mamma, ma come facciamo a salvarci se adesso dovessimo affondare? Chi avvisa del pericolo? Qui, come facciamo? Guglielmo, cosa dici? No, perché io lo so che ci sono i cavi sottomarini per comunicare da una parte all'altra, ma se affondiamo noi qui adesso, chi ci viene a salvare? Come facciamo a dire che siamo in pericolo? Ma Guglielmo, non fare questi discorsi, andiamo. E a Villa Grifone, quando tornavano dai viaggi, Guglielmo parlava alla cugina Daisy della sua elettricità, delle onde, ma lei non capiva. E alla sera, quando andava a dormire, siccome non prendeva sonno per via di quella febbriciattola sempre che aveva, apriva la finestra di camera sua e guardava il cielo, le stelle. Quanto tempo avevano quelle luci e quel cielo scuro come un mare di notte? Perché brillavano così? Se tu dai un lume a petrolio in mano a uno e lo mandi su un campo, mano a mano che si allontana il lume diventa sempre più piccolo, poi non si vede più. Ma quelle luci invece... A un certo punto la famiglia decide di trasferirsi a Livorno perché quel ragazzino tossisce sempre un po' troppo e lì c'è aria di mare. La mamma lo iscrive all'istituto Ferrini, ma anche qui non si adatta, non prende il diploma. Anzi, chiede alla mamma di andare a ripetizioni da un certo professor Rosa, Vincenzo Rosa, del liceo di fisica di Livorno. E Annie Jameson, quella del whisky, quella dei capellini, perché bisogna sempre cercare di capire, è un tipo speciale perché non gli dice no, tu devi andare a scuola, ma lo asseconda e gli fa prendere lezioni private dal professor Rosa. In quei giorni a Livorno Guglielmo aveva cominciato a costruire un oggetto che aveva visto a casa del professor Rosa, una specie di pera di zinco, l'aveva messa sul tetto, poi un filo entrava dalla finestra e finiva su un tavolo dove c'era un campanello. Il suo amico Giulio Camperio, il suo amico d'infanzia, gli chiedeva scusa, ma cosa serve quella cosa? E diceva, aspetta, aspettiamo che venga a piovere. Lui lo guardava come se fosse un matto. E invece quando si addensavano i temporali, tutti i ragazzini del quartiere andavano a casa di Guglielmo perché appena scoccava il primo fulmine, il campanello suonava e tutti applaudivano, bravo, bravo Guglielmo, sei un mago! In quei giorni a Livorno c'era anche un vecchio telegrafista, un certo Marchetti, che stava perdendo la vista. E un giorno disse a Guglielmo, ragazzo, se tu vieni alla mattina a leggermi il giornale, io ti insegno l'alfabeto Morse. Detto fatto, Guglielmo ci va e impara ad usare il Morse. Guglielmo non aveva un granché da fare tutto il giorno e allora prendeva la cugina Daisy, la caricava su una barchetta a vela che gli aveva regalato il babbo e si divertiva a tagliare la rotta delle navi della marina che entravano in porto. Lei urlava terrorizzata, aiuto, ci vengono addosso, ci distruggono, e lui diceva no, le barche a vela hanno la precedenza. Ma tu sei matto, Guglielmo, smettila! Era terrorizzata e lui rideva, rideva e rideva. Guglielmo, quando torna a Bologna, comincia a comprare delle pile e a studiarle, più grandi, più piccole. Sulla rivista L'Elettricità, era riuscito a farsi regalare l'abbonamento dalla mamma, costava 10 lire di nascosto al babbo, c'era un concorso, 2000 lire in palio per chi costruisce la pila migliore. E lui ci prova, comincia a fare dei conti, i suoi esperimenti, ma su quella rivista c'era anche un articolo su un certo professore Hertz e sul suo studio sulle onde elettromagnetiche. L'articolo era scritto da un professore dell'Università di Bologna, un certo Righi, Augusto Righi. Guglielmo dice, qui bisogna conoscere questo Righi. Prende il mulo e va in città. Professor Righi, potrei venire a lezione da lei?
Perché?
Ho letto il suo articolo sulla rivista L'Elettricità, su Hertz, sulle onde, vorrei imparare.
Che scuola hai fatto?
Ho fatto l'Istituto Cavallero a Firenze e il Liceo Ferrini a Livorno.
Hai preso un diploma?
No, non l'ho preso il diploma.
Come no? Ma per venire qui all'Università di Fisica ci vuole un diploma, da dove vieni te? Non bastano le elementari, prendi il diploma e poi ci rivediamo, qua non puoi stare, su. Non ho tempo da perdere che devo lavorare, forza.
Questo Righi non è per niente simpatico e Guglielmo torna a Pontecchio, continua con la mania delle pile e dei campanelli. E Annie Jameson, la mamma, quella del whisky e quella dei capellini, perché bisogna sempre cercare di capire, gli dà a disposizione la soffitta di Villa Grifone, la stanza dove il nonno Domenico allevava i bacchi da seta. Guglielmo si chiude qui a fare i suoi esperimenti, anche con la febbre. La mamma ogni tanto gli va a mettere il brodino fuori dalla porta e poi va a controllare se ha mangiato e si tranquillizza. Ma lui continua a collezionare pile, ne ha una collezione fantastica. E così la mamma lo asseconda, ma questo diventa un antro infernale. Pile, vasi, pezzi di porcellana o un pezzo di legno ricurvo ricoperto di latta, un odore di acido solforico che Guglielmo andava a prendere in città con il mulo e due tani, che poi diceva con la mamma: mamma, ci sono andato oggi a prendere l'acido solforico perché c'è il sole. Lei diceva: perché? Eh sì, perché se pioveva saltavamo per aria io e il mulo, perché lui sapeva la reazione della pioggia con l'acido solforico. Ogni tanto chiedeva soldi al babbo perché questi materiali costavano. Il babbo qualcosa gli dava, ma non tutto, perché non era molto convinto. Poi, una notte che c'era un gran silenzio a Villa Grifone, Guglielmo non riusciva a prendere sonno e scende dalla soffitta, fa le scale, arriva in camera della mamma e la sveglia nel cuore della notte. Mamma, mamma, come on, come on. Annie Jameson si scuote di soprassalto, è abituata a seguire quel ragazzino, ad assecondarlo. Ritornano in soffitta, lui la chiude dentro a chiave, non sa mai se il babbo ci scopre. Mamma, siediti lì e guarda che cosa ho fatto. Guglielmo si avvicina a un tavolo dove c'è un tasto, sopra un altro tavolo c'è un campanello, poi dice: mamma, guarda cosa ho fatto. Preme il tasto e il campanello suona. Guarda, mamma. Lo ripreme e il campanello risuona. Annie Jameson, svegliata di soprassalto nel cuore della notte, gli fa: ma Guglielmo, mi hai svegliato a quest'ora per farmi vedere un campanello che suona? Ma no, mamma, guarda che non hai capito. Da qui a là non ci sono i fili. Quel campanello adesso suona là, ma un giorno suonerà in tutto il mondo, mamma, in tutto il mondo. Annie Jameson si alza, gli sente la fronte con le labbra. Sei caldo, Guglielmo, forse hai la febbre, vai a dormire. Sì, sì, mamma, adesso vado a dormire, però diglielo anche tu al babbo che cosa ho fatto, eh? Va bene, buonanotte, mamma. Guglielmo continua con gli esperimenti. Qualche volta si fa aiutare dal fratello Alfonso. Ah, premettiamo subito, ad Alfonso non gli interessava niente di niente. Era un grande tombeur de femme, sempre in giro per Bologna a caccia di una bella conquista. A Bologna dicevano: quando si gonfia un lenzuolo, sotto c'è Alfonso di sicuro. Però qualche volta accettava e Guglielmo gli diceva: Alfonso, vai di là dalla villa e quando senti i tre colpettini, spara un colpo di fucile. Cosa c'è? Cosa succede? Chi è? Babbo, babbo, senti, quando c'è il colpo di fucile vuol dire che il mio esperimento funziona, che il segnale è passato dall'altra parte. Avresti 500 lire che devo comprare dell'acido? Ma va via, studia che è meglio, andiamo. Ma cosa stava combinando il signore delle saette? Aveva letto di Hertz e delle onde elettromagnetiche. Sulla rivista L'Elettricità c'era scritto: i raggi luminosi non possono attraversare i muri e nemmeno una spessa nebbia, ma i raggi elettrici con la ondulazione da 30-60 centimetri attraverserebbero facilmente muri, nubi e nebbie. Sono cose nuove, cose strane. Guglielmo continua a ronzare intorno al professor Righi, ma il professor Righi non lo prende a lezione. E allora ci prova la mamma, Annie Jameson, si presenta con un mazzetto di fiori e dice: mi scusi professor Righi, sono la mamma di Marconi Guglielmo, potrebbe venire mio figlio a lezione da lei?
No.
Guarda che questo Righi, Annie Jameson ritorna tutta indispettita a Pontecchio con il suo capellino. Allora Guglielmo cosa fa? D'accordo con il custode di fisica, che era diventato suo amico perché ogni tanto gli portava due bottiglie di Lambrusco, riesce ad ottenere il permesso di guardare le lezioni di Augusto Righi da una porta. Alla fine il custode gli regalava qualche apparecchietto che non serviva più.
Babbo, senti, funziona! Il segnale è passato di là dalla villa!
C'era una spareria a Pontecchio in quel periodo. Sembrava di essere nel Far West, Pontecchio, provincia di Kansas City. A questo punto il signorino comincia a mettere il ricevitore e il trasmettitore distanti, prima 30, poi 40, poi 60 metri, poi 70, vieni più in qua a Tugnat, vai più in là a Tugnat. Tugnat era Marchi, il fattore, il suo grande amico. Tugnat, Magnani, che era il giardiniere, andate su nella collina dei Celestini, proviamo col Morse, fatemi un segno col fazzoletto. Loro vanno sulla collina. Guglielmo va alla sua finestra nella stanza dei Bacchi. Loro da lassù lo vedono e prova col tasto. Poi guarda. Ecco il segnale verticale, vuol dire che funziona, il fazzoletto ha fatto il segnale. Però forse è meglio riprovare, perché a volte va e a volte non va. Riprova. No, il segnale orizzontale vuol dire che non va, e allora devo allungare l'onda, devo allungare. Mesi e mesi di cervello che fuma, come faccio per allungare l'onda? Un giorno che lì accanto al ricevitore ha la mano sopra, vede che funziona. Toglie la mano, non va. Rimette la mano, funziona. La toglie, non funziona. Ma allora pensa, sono io che faccio da antenna, che faccio da terra, urla terra come Colombo, terra! Il giorno dopo scende in cortile con una zappa, si fa aiutare da Marchi, il fattore, e sotterra due piastre di zinco e di rame, le collega al trasmettitore, poi tira su un palo a 8 metri da terra con 4 cubi di latta stagnati da Pirolla, il fabbro di Pontecchio, che sembra quasi uno di quegli alberi della cuccagna delle fiere di paese, quelle che dovevi colpire bendato, e collega questa sua antenna al trasmettitore alle due piastre, prende il ricevitore sotto al braccio, il fucile nell'altro, e dice a Tugnat: Tugnat, andiamo di là dalla collina. Di qui non si vede la villa, solo alberi da frutto. Nei giorni precedenti Guglielmo aveva fatto preparare dai contadini dei pioppi puliti e li aveva alzati a un'altezza di 20 metri, poi li aveva fissati con delle corde e dei cavi che scendevano e finivano dentro dei bidoni dentro i quali aveva messo dei sassi, che i contadini lì attorno dicevano: Quasquele è matto, questo è matto. Poi aveva detto con Marchi: Tugnat, testa qui e controlla il ricevitore. Quando senti i tre culpaden, i tre colpettini, spara un colpo di fucile. Ma sta attenti però, che lì c'è la dinamite. Ma non era mica vero che c'era la dinamite, è perché l'oggetto era molto delicato. Guglielmo torna alla villa. Attento, Tugnat, la dinamite. Attraversa i campi. C'è un buon odore, un odore di erba tagliata, un odore che non avrebbe mai più dimenticato. È una bella giornata. All'Osteria dei Prati sono là che bevono. Passa un carretto sulla Porretana. Una giornata come tante. C'è silenzio a Villa Grifone. Alfonso, il fratello, fa il suo riposino pomeridiano. E intanto Guglielmo è giù che prova. Ecco, adesso devo aspettare di sentire i tre colpettini. Però attenti, che c'è la dinamite qui, Non li sento i tre puntini. Ecco, eccoli. Allora adesso cosa faccio? Sparo? Sì, perché se non sparo non va mica avanti la storia. Però devo essere sicuro che siano proprio loro. Sì, sono loro. Allora sparo.
Ecco, adesso me lo vedo, il signorino che là che dice è stato Marchi, questo colpo di fucile è quello di Tugnati, il segnale è passato di là dalla collina.
E se invece pensa, se non è stato Marchi? E se è stato un cacciatore o un contadino perché una volpe gli stava rubando le galline?
No, 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 ma io adesso quasi quasi gli vado incontro. Gli vado incontro, allungo il passo, lo vedo che sta arrivando verso di me. Adesso è a 200 metri, si sbraccia, 100 metri, 50, poi mi fa: allora, avant veg, abbiamo vinto!
Attenti, signori, perché il momento esatto in cui succede tutto è quello lì. Quando si spalanca l'universo, quando il cielo si apre, quando le stelle sono più vicine, quando tutto è più vicino, quando con un tasto del telecomando apre l'universo e il mondo entra in casa tua.
Riunione a Villa Grifone. Arriva il farmacista, arriva il parroco, c'è il babbo, c'è la mamma. Cosa fare? Annie Jameson, quella del whisky, quella dei cappellini, dice: ma perché non andiamo in Inghilterra? La flotta inglese è la più importante del mondo e devono comunicare fra le navi. E poi in Inghilterra abbiamo tutti gli appoggi. E vi ricordate quel signore, quell'Annibale Ferrero, che veniva ad ascoltare me e Guglielmo quando cantavamo e suonavamo il pianoforte? Oggi non è più il capo del distretto militare di Bologna, ma è l'ambasciatore italiano a Londra. È fatta. Si va in Inghilterra.
Febbraio del 97, stazione di Bologna, cuore che batte, Marconi elegante col suo bel cappello doppia visiera da Sherlock Holmes, la valigia di lusso, è il primo esempio di emigrante con i soldi, di fianco alla mamma con i suoi capellini, di fronte a loro l'Europa, la manica, il freddo, la nebbia, ma dubbi pochi, pochissimi dubbi. Prendono casa in affitto a Londra, lui e la mamma. Nel vicinato si sparge la voce che quel ragazzino venuto dall'Italia è un bravo elettricista. E adesso vi spiego perché il signorino Guglielmo Marconi da Pontecchio in quel momento è l'uomo giusto, nel momento giusto, nel posto giusto. Molti geni non ci sono riusciti a fare questo, perché magari erano nel posto giusto, ma non nel momento giusto, o viceversa. Ma come facevano le navi a comunicare tra loro? Come facevano ad avvisare quando c'era un pericolo in mare? Il capo del post office di Londra che si occupava di queste cose si chiamava William Price, era un gallese col barbone bianco. Aveva provato a progettare qualcosa per le navi, ma una volta funzionava, una volta no. Arriva un signorino da Pontecchio che gli fa vedere una cosa che a questo Price gli si addrizzano i capelli e poi forse anche la barba e gli occhiali. Succede tutto molto in fretta. A febbraio del 97 Marconi deposita il brevetto e qui forse è ben consigliato, chissà, magari da quella signora coi capellini, quella del whisky, o forse da qualcun altro, perché bisogna cercare di capire. Il brevetto non parla di invenzione, avrebbe potuto essere attaccato facilmente se avesse parlato di invenzione. Mi scusi, lei lo sa cosa diceva esattamente quel brevetto di Marconi del 97?
Sì. Perfezionamento nella trasmissione di impulsi elettrici e relative apparecchiature.
Grazie. Perfezionamento, improvement, che non vuol dire inventare, vuol dire perfezionare. Un colpo di genio. Dal tetto della direzione delle poste, Marconi manda un segnale a un chilometro di distanza. Tutta Londra parla di lui. Qualcuno storce il naso. Ma sì, dicono, è il solito avventuriero italiano con l'organetto Sole Mio. E invece, una settimana dopo, nella piana di Salisbury il segnale viene ricevuto a 7 chilometri di distanza. La calma della mia vita finì lì, dice Guglielmo. E si scatena il mondo, lettere gli scrivono dappertutto, dagli Stati Uniti, dall'Europa, gli scrivono le donne, una perfino gli scrive che le sue onde le fanno venire il formicolio ai piedi. ...1898, Marconi, che è anche un grande imprenditore di se stesso, fonda a Londra la Wireless Telegraph and Signal Company, a Chelmsford. 50 persone, in maggior parte commercianti di granaglie inglesi, tutti amici di quella dei capellini, quella del whisky, la famiglia Davis. Guglielmo si fa dare 15.000 sterline in contanti e la maggioranza azionaria. Tutti parlano di questo Marconi. La regina si congratula con Mr. Marconi, che ormai è diventato inglese. Infatti, per conto del governo inglese, ottiene il permesso di fare il suo grande esperimento. Provare prima con lo stretto della manica, e lì si mette a fare una serie di calcoli per fare in modo che il segnale passi dall'altra parte e riesce. Poi andare negli Stati Uniti e unire il mondo con un tasto. A un certo punto ha dei dubbi. Perché queste onde sono come dei cavalli imbizzarriti? Perché non riesco ad imbrigliarle? Perché ogni onda non ha il proprio canale? Ci prova e ci riesce. Brevetto 7777, il brevetto della sintonia. Ci vorrebbe anche fra le persone. Io ti do il brevetto 7777 e andiamo d'accordo, saremo a posto. E adesso ci siamo. Adesso pensiamo all'Atlantico. A Polju, in Inghilterra, Guglielmo ha una grande squadra di tecnici e ingegneri. 20 pali a corona alti 60 metri sul mare. In agosto viene un ciclone pazzesco, i pennoni vengono giù come se fossero pagliuzze, distrutto tutto, fa freddo. E la mamma? La mamma gli scrive, gli sta a distanza ma gli manda delle lettere. In una lettera gli dice: ho visto che non hai portato con te la tua coperta, te la farò arrivare per domani. Capito la mamma che gli sta sempre vicino. Guglielmo decide, si va negli Stati Uniti. Dove ci mettiamo? Carta dell'America. Cape Cod, il braccio del Massachusetts, dove c'è una dorsale di sabbia a 40 metri sul mare. Si comincia a costruire la stazione di South Wharfleet. Vivian, uno degli assistenti di Guglielmo, rimane sul posto. Guglielmo torna in Inghilterra. Ma durante la notte su quella spiaggia, bagliori terribili, gialli, viola, blu, un generatore da 2200 volt che si trasformava poi e si moltiplicava in 25.000 volt. Arriva nella notte un uragano, uno degli enormi tronchi di pino sfonda la baracca del ricevitore, per poco non fa secco Vivian, l'assistente di Guglielmo, che dall'Inghilterra comunica: basta, spostiamoci da lì, dobbiamo cambiare sistema, andiamo in Canada, penisola di Terranova. 26 novembre 1901. Marconi, che ha 27 anni, si imbarca da Liverpool con Kemp e Page. Unico bagaglio, un cestone di vimini con dentro 3 palloni e 6 aquiloni. Arrivano in America, Canada, penisola di Terranova, St. John. Dove ci mettiamo? Ci mettiamo lì, collina di Signal Hill, perché il tempo è infame e se l'Atlantico si arrabbia, visto che è un'altura, si ferma lì sotto. Lunedì 8 dicembre, Guglielmo e gli altri tirano su un pallone di 4 metri di diametro con 27 metri cubi di gas idrogeno, deve sostenere un filo di antenna che pesa 4 kg. Ma il giorno dopo c'è un tempo infame. Arriva una ventata dal mare che spezza il filo del pallone come se fosse di cotone e il pallone si perde in mare. Basta, usiamo gli aquiloni, dai che va su, adesso è a 120 metri sull'Atlantico, c'è vento, ma va bene così, deve sorreggere un filo di antenna che è 180 metri, ma intanto c'è un vento gelato che sferza la faccia, ancoriamo gli aquiloni, andiamo dentro alla baracca, andiamo dentro alla baracca, andiamo dentro alla baracca. È mezzogiorno del 12 dicembre. Sul tavolo c'è un ricevitore con Kemp all'ascolto. Guglielmo si fa una tazza di cacao. A Polju, in Inghilterra, sono là che trasmettono, o almeno ci provano. Il resto del vecchio mondo è al tramonto. Sono le 6 di sera. A Pontecchio, all'Osteria dei Prati, bevono l'ultimo bicchiere. Tugnat, il fattore, sta preparandosi la cena. Giuseppe, il babbo, è a casa. Alfonso, il fratello, è in giro per Bologna con la sua ultima conquista. Non ci pensano. Non pensano a quell'altro là che prende il telefono e si mette ad ascoltare. Poi dà il telefono a Ken. Sente niente, signor Ken? Un momento.
Alle 12.30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente, ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica di dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza. Guglielmo Marconi.
E il giorno dopo si svegliano tutti, da Parigi a Londra, da Tokyo a New York. È come se un filo fosse stato tirato a stendere i panni di tutto il mondo. E chi tira giù il bucato a New York sente la voce della lavandaia di Pontecchio. Complimenti dappertutto. Bimbe infreddolite salgono sulla collina di Signal Hill a portare fiori a quell'uomo che con due palloni e tre aquiloni aveva fatto una magia.